Ave Maria, cari fratelli di Rade Buon Consiglio, benvenuti alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater, un commento storico, filologico a questo bellissimo cantico attribuito a Jacopone da Todima. Sembra che, appunto, dalle nozioni che abbiamo, che sia proprio lui l'autore del testo. Abbiamo detto che il testo si divide in due parti. Il primo è un'invocazione alla Madonna, una contemplazione alla Madonna, insomma, della sua presenza davanti alla croce di Cristo, la sua fede davanti alla croce di Cristo, e poi la seconda parte invece è la Chiesa che noi tutti che vogliamo seguire la Madonna, imploriamo la Madonna di farci partecipare anche noi al mistero della redenzione, quindi alla passione di Gesù, che lei, ecco, vive in se stessa in maniera perfetta, in maniera perfetta. Ecco, allora andiamo a questo verbo latino per transivit, per transivit gladius, il trapassamento della spada, la spada di dolore. Ecco che, diciamo, fu il segno che il vecchio Simeone annunciò alla Madonna, una spada che grafiggerà l'anima. C'era questa profezia spaventosa, la Madonna si chiedeva cosa significasse, ma è chiaro poi, nel contesto della passione, che quella spada era la croce del Signore, era la passione del Signore che, ecco, avrebbe, per così dire, pervaso tutta la vita della Madonna. Avrebbe, diciamo così, caratterizzato, ecco, la vita di Maria. Allora, ecco, vediamo adesso che cosa significa questo per transivit. È importante notare che il verbo latino transire significa già di per sé trapassare, quindi non ci sarebbe bisogno del per di questa preposizione. Perché per transivit usa Jacopo? Ossia passare da parte a parte, andare al di là. Il verbo per transire significa già di per sé trapassare. Ecco, con l'accrescitivo della proposizione per viene a significare passare al di là di ogni misura, di ogni limite, quindi è un rafforzativo. Ecco, per transire, ancora di più, in maniera ancora più profonda, lui interpreta così, cioè il trapassamento della spada, se per qualcuno avviene in maniera dolorosa, per la Madonna in maniera ancora più dolorosa, passare al di là di ogni misura, di ogni limite. Quasi a dire che la spada trapassò in modo brutale, feroce e selvaggio l'anima di Maria, una sofferenza assoluta, una sofferenza che non è di questo mondo, una sofferenza che è al di sopra di ogni concezione di sofferenza, ecco perché i martiri hanno potuto dare vita, no? Ecco, i santi apostoli, tutti coloro che hanno servito il Signore, ecco, hanno sofferto terribilmente. Perché la Madonna vive questa sofferenza sublime, la vive per tutti, no? Questa sofferenza spaventosa. Scrisse bene il Garofalo, biblista, affermando che ai piedi della croce la spada predetta da Simeone 40 giorni dopo la nascita di Gesù devastava il cuore di Maria senza trascurare neppure una fibra. Perché dei 40 giorni? Ecco, perché era il tempo della consacrazione, dell'offerta di Gesù. È stato anche rilevato dal Pedone Nani che la profezia di Simeone sembra quasi collegarsi, alludere all'apertura del costato di Cristo ad opera di un legionario romano, un'interpretazione di San Bernardo, il quale scrive: poiché il tuo Gesù aveva già reso lo spirito, la lancia crudele che gli aprì il costato non colpì la sua anima, ma trafisse la tua, o oh Maria. Quella spada non trafisse Gesù, perché ormai era morto, no? Era già morto. Gesù non sentì nessun dolore per quella spada, però la sentì Maria. Ecco, E la ferita fu in effetti molto grande perché i soldati romani erano avvezzi a colpire il nemico cercando il cuore alla destra, perché dalla sinistra era coperto dallo scudo. Quindi era ancora più insidiosa la lancia dei romani. Erano abili nel trafiggere questa lancia di sbieco, cioè dalla parte destra, in maniera ancora più dolorosa. Ecco, questa è l'interpretazione che dà questo storico. Ecco. Perché il sinistro, lo scudo si reggeva con la sinistra per proteggere proprio il cuore, no? Quindi dalla destra era molto più difficile toccare il cuore e quindi era un colpo molto più duro, di grande abilità. A confermare il collegamento con naturale fra la spada predetta Maria Santissima Corredentrice, dal vegliardo Simeone la lancia del soldato romano che trafisse il fianco di Gesù il Redentore, un altro biblista, Battaglia, ha scritto che significativamente, in alcuni codici antichi nel nostro testo, la spada fu sostituita dalla lancia di cui parla Giovanni, che trafisse il cuore del crocifisso. Cioè si dice che Simeone avrebbe predetto la lancia, una lancia ti trafiggerà il cuore. Una lancia, non una spada. Beh, probabilmente sono significati simili. Poi, insomma, importante non è lo strumento, poi, di fatto, noi siamo un po' letteralisti. Questo. Non badiamo alla sostanza delle cose. O lancia o spada, la Madonna è stata trafitta, cioè, ha avuto questo dolore immenso. Leggiamo ancora in questo scambio sostituzione reciproca tra spada e lancia la verità della dolorosa inscindibilità fra redenzione e corredenzione. Ecco, questo è quello che conta, no? Cioè, la Madonna è stata partecipe dei dolori di Cristo. Questo voleva dire Simeone. Poi, che fosse una lancia, una spada, vabbè. Insomma, l'interpretazione non è rilevante. Ma la sostanza era questa. Per la precisione, però, c'è da rilevare che il gladius, tradotto con spada, colpisce di più perché ferisce di taglio e di punte ed è quindi adatto a produrre un danno maggiore, provocando un dolore acutissimo alla Divina Madre Corredentrice. Vabbè, sì, certo, il gladius è la spada piccola, diciamo, dei romani, il gladius. E quindi forse Simeone voleva intendere con gladius proprio una sofferenza immensa, una sofferenza senza fine. In più, come fa notare il Nicolas, il gladius deve servire alla passione e morte del Salvatore, a cui Maria è stata associata e consociata secondo i padri della Chiesa, per cui i colpi stessi che ferirono lui hanno trapassato lei pure. E come ferivano ad un tempo il Redentore nel corpo, ferivano nell'anima la Corredentrice. Il Cornelio a Lapide, grande commentatore del Settecento, infatti a sua volta sintetizza magnificamente scrivendo «Ite tic gladius iudeorum, occist Christum, Virgine nota e Madre, mentem penetravit, vulneravit, cruciavit». Cruciavit, cioè l'avese, croce, in croce. Scholion di dogmatica, una verità di fede con redenzione mariana. Questa dottrina della soteriologia mariana, ecco, il padre Stefano è proprio sostenitore di questo fatto, no? Come se fosse una verità di fede, ma del resto per l'Immacolata è stato lo stesso, tanti santi hanno predetto già il dogma dell'Immacolata, San Leonardo da Porto Maurizio proprio profetizzò il dogma dopo 200 anni dalla sua morte, infatti così avvenne, perché lui morì nel 600 e nell'800, 1854, fu proclamato il dogma. Ecco, quindi questa dottrina della soteriologia mariana si trova già da molto tempo alle porte della definizione dogmatica, per entrare quindi a far parte integrante del patrimonio di verità della nostra santa fede cattolica, quale dottrina sempre presente nella grande tradizione vivente della Santa Chiesa. La profezia del Santo Vecchio Simeone, infatti, è rivolta e riguarda proprio lei, Maria Santissima, insieme al suo diletto figlio. Fa di lei, come scrive il Nicolas, la sua compartecipante, la sua coadiutrice, in questo gran carattere di essere bersaglio alla contraddizione degli uomini e posta per la loro rovina o per la loro resurrezione. Ambedue, quindi, nuovo Adamo e nuova Eva, da Dio vengono eletti e impegnati alla missione salvifica della redenzione e corredenzione universale per riaprire all'umanità le porte del regno dei cieli, chiuse a causa della prevaricazione dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. Quindi la corredentrice è parte integrante del disegno divino. Maria Santissima è corredentrice del genere umano, dunque unita a Cristo che è il redentore del genere umano, dopo la caduta della colpa dei progenitori, per il piano d'amore salvifico verso l'umanità, il secondo Adamo Gesù e la seconda Eva Maria ebbero la missione di salvare l'umanità. Come sono stati insieme nel peccato Adamo ed Eva, così nella redenzione c'è bisogno di un uomo e di una donna. Se noi diamo, ecco, veramente qui il femminismo dovrebbe... Ecco, essere concorde con questa dottrina, invece pare che la Madonna deve essere squalificata per forza, essere una che non conta niente, insomma, invece no, Gesù l'ha valutato e ha dato la possibilità di cooperare alla redenzione, gli ha affidato la Chiesa, questo è tuo figlio, no? E quindi nessuno come Gesù ha dato un ruolo così grande alla donna, facendo la parte partecipe della redenzione, al genere umano, la donna, super donna che è. Maria Santissima, creatura perfetta, superiore a tutte le altre creature. La Madonna era così ben convinta e decisa a compiere la sua opera di corredentrice in aiuto del Figlio Redentore, che già la presentazione di Gesù bambino al Tempio, come spiega Sant'Alfonso, offriva il figlio alla morte realmente, stando certa che il sacrificio della vita di Gesù, che ella fece allora, doveva un giorno con effetto consumarsi sull'altare della croce. Quindi la Madonna è partecipe della redenzione. Opera la redenzione umana. Ecco, non è un'invenzione, non è qualcosa di devozione aggiunto dalla Chiesa, ma è scritto nelle scritture. C'è la profezia di Simeone, c'è la presenza di Maria sulla croce, c'è l'offerta fatta da Gesù a Maria della Chiesa. E quindi questo dolore immenso di Maria è parte della storia di salvezza, parte dell'evento salvifico della redenzione. Il travaglio storico e dottrinale della soteriologia mariana, ossia della missione salvifica universale di Maria Santissima, quale corredentrice del genere umano, si può dire che abbia già avuto una sua espressione molto significativa in proporzione forse equivalente a questa stessa mirabile sequenza dello Stabat Mater del beato Jacopone da Todi. Si sa in effetti che la corredenzione mariana fa unità con il piano d'amore di Dio che ha voluto l'incarnazione redentrice per salvare l'umanità dal precipizio infernale, dopo la prevaricazione della colpa delle origini da parte dei progenitori dell'umanità, Adamo ed Eva, sedotti ed ingannati dal serpente infernale nel giardino dell'Eden. Ecco, Dio stesso, dopo la caduta del peccato di orgoglio e disobbedienza da parte di Adamo ed Eva, intervenne con la celebre profezia a promettere un nuovo Adamo, una nuova Eva, in lotta contro il serpente infernale per schiacciargli la testa. Ecco, la promessa di Dio passa per una donna. C'è questa donna misteriosa, tutti si sforzano a dire che non è Maria, oggi tutti fanno a gara, no? I biblisti, per dire che no, la Madonna non c'entra, non c'entra, non c'entra, invece c'entra per forza, perché a parte che l'ha detto il Papa Pio IX quando ha proclamato il dogma, ma non si vede quale altra donna possa collaborare così bene alla, diciamo, sconfitta del serpente, del primo tentatore di colui che ecco, si è frapposto tra Dio e l'uomo, la comunione di Dio e dell'uomo, ecco, se non la Madonna stessa. È impossibile pensare altrimenti, no? È proprio perché uno è malafede, allora vabbè, deve negare tutto, deve negare pure il demonio. Tanti biblisti dicono che la Bibbia non parla mai del demonio, è strano perché Gesù li scacciava, insomma, che cosa scacciava? Pure L'Apocalisse ne parla, le lettere cattoliche, no? E quindi si capisce perché questa interpretazione così assolutamente alternativa da parte dei biblisti di oggi. Dio stesso, dopo la caduta nel peccato di orgoglio e disobbedienza da parte di Adamo ed Eva, intervenne con la celebre profezia a promettere un nuovo Adamo, una nuova Eva, in lotta contro il serpente infernale per schiacciargli la testa. Rendimento in tal modo l'intera umanità a cui venivano riaperte le porte del regno dei cieli per la salvezza eterna nel paradiso di Dio. Nell'Annunciazione, quindi, l'Arcangelo San Gabriele portò l'annuncio a Maria, Vergine, della sua prossima maternità divina per la concezione virginale del Verbo di Dio ad opera dello Spirito Santo. Il Verbo si incarnava divinamente nel grembo semprevergine di Maria, che avrebbe dato al Verbo incarnato il nome di Gesù, che significa Dio salva. Ecco, già il nome di Gesù, anche qui, se vogliamo, possiamo vedere la profezia della sofferenza di Cristo. Perché Dio salva, come salva? Essendo servo sofferente di Yahweh. Era questo il motivo, ecco, della salvezza. È la sofferenza del servo, il disprezzo del servo. Anche nel Libro della Sapienza si parla della sofferenza del giusto. Il giusto vedrà le moltitudini, vedrà la luce, anche se muore prematuramente, vivrà lo stesso. Ma questa non è una profezia della risurrezione e della redenzione. Ecco, attraverso il dolore, ecco, Maria è parte di questo annuncio biblico. Del resto Gesù, sia ai discepoli di Emmaus, sia ai discepoli stessi, nel Cenacolo, annuncia che le scritture erano quelle, che si doveva compiere il mistero di Cristo, cioè che il figlio dell'uomo, il Messia, sarebbe stato ucciso e dopo 3 giorni sarebbe risorto. Ma questo era scritto. Era scritto e loro erano stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti, le parole della scrittura, perché questa era la scrittura. E oggi neghiamo pure la scrittura, insomma, vabbè, allora con la scrittura neghiamo la scrittura. Maria Vergine all'Annunciazione si rese subito conto della richiesta straordinaria da parte di Dio, in particolare sentendo il nome da dare al Verbo incarnato, ossia il nome di Gesù, che appunto significa Dio salvo, Dio che incarnandosi per salvare gli uomini con la missione dolorosa della redenzione universale per tutto il genere umano. Quindi non è che da dire che la Madonna nell'Annunciazione non sa del dolore, lo sa, perché il nome stesso di Gesù significa questo. Significa questo. Accettando con il suo fiat di diventare la madre del Verbo incarnato, l'Immacolata Vergine Maria non poteva non accettare anche l'intera sua missione di madre, sempre accanto al Figlio Divino per tutta la sua vita, in tutta la missione salvifica universale da compiere, da portare a termine con lui, quale corredentrice, fino al pieno compimento della redenzione e della corredenzione dell'intera umanità. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo da qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo lo Stabat Mater, il testo del libro di Padre Stefano Maria Manelli a commento del grande scritto, ecco, di Jacopone da Todi. Si parla della Maria, della Madonna, con Redentrice, da quel verbo per transire gladius, che appunto Jacopone attribuisce alla Madonna, ecco, sotto la croce. Già preredenta, Maria Santissima ebbe il privilegio altissimo della redenzione perfettissima operata dal Verbo incarnato. Cioè, la Madonna è stata redenta anche lei, perché parte dell'umanità, ecco, questa era il cavallo di battaglia dei negatori della Immacolata Concezione. Beh, se è Immacolata, no, vuol dire che non è redenta. Se non è redenta, l'unica che non ha fruito della redenzione sarebbe la Madonna, e sarebbe strano questo. Invece è stata redenta prima, nell'atto stesso in cui è creata, per un privilegio speciale, ma non per se stessa, ovviamente, per il bene di tutti noi. Già preredenta, Maria Santissima ebbe il privilegio altissimo della redenzione perfettissima, operata dal Verbo incarnato, quale redenzione non liberativa dal peccato, come avviene per ogni figlio di Adamo peccatore, ma preservativa da ogni contrazione di colpa. Cioè, non prima, non dopo il peccato, ma prima del peccato. E anche dall'ombra di qualsiasi peccato per tutta la sua vita. In quanto preredente, piena di grazie, inoltre, soltanto Maria Santissima è stata possibile essere eletta, unica e sola, quale corredentrice universale del genere umano, in singolare diretta cooperazione personale alla missione redentiva affidata a Gesù, il Verbo incarnato, Redentore dell'umanità. Ecco, soltanto a Maria Santissima è stata data, ecco, questa vocazione, ecco, di essere eletta, perché preservata dal peccato, ancor prima del peccato stesso. Ancor prima del peccato stesso. Per la precisione dei termini specifici, secondo la soteriologia mariana, si dice che Maria Corredentrice ha cooperato con Cristo alla redenzione oggettiva, partecipando allo stesso farsi della redenzione. Ecco, la redenzione è fatta, è oggettiva, per il riscatto della perduta grazia divina da distribuire poi ai singoli uomini di buona volontà, con la redenzione detta soggettiva. La corredenzione soggettiva, inoltre, viene chiamata anche mediazione dispensativa, poiché con essa si ha appunto la dispensazione della grazia divina ai singoli redenti. Ecco, la Madonna, vedete, ha una grande funzione nella redenzione. Perché è parte della redenzione oggettiva, coopera con Cristo. E quindi è parte anche della mediazione della redenzione. Se è parte di questa redenzione insieme a Cristo, anche lei media questa redenzione per tutti gli uomini. Non capiremo mai la redenzione, ecco, senza la mediazione di Maria, perché sarebbe una cosa troppo distante da noi. Ancora oggi c'è difficile comprendere la redenzione. Ancora oggi sembra una cosa lontanissima, avulsa dal nostro vivere quotidiano, noi ci arrabattiamo per sopravvivere, insomma, le tasse, il governo, insomma, la pandemia, le guerre. La redenzione non la capiamo, no? Abbiamo sensibilmente tutti i problemi di natura sensibile, ma non lo stato della nostra anima, la vita della nostra anima, che è Cristo, che è nutrita da Cristo, che è liberata da Cristo una volta per sempre con il suo sacrificio. Questa è una cosa che sembra distantissima da noi, è una cosa avulsa dal nostro vivere quotidiano. E quindi non la capiamo. Non la capiamo. Pensiamo che altre cose siano più importanti, non so, l'arte, il teatro, la musica, ecco, il divertimento, lo sport, ecco, la tecnica, la tecnologia, l'ingegneria, ecco. Vabbè, sono materie umane, sì, però se non sono a servizio di Dio sono impazzite, sono pazze. Infatti si vede oggi, no? L'ingegneria genetica, no? Le sperimentazioni sul DNA, ecco, sugli embrioni umani, sono cose spaventose, ecco. E portano la scienza lontano da Dio. Ecco, anche la vaccinazione di massa è stata così, no? Che non è poi una vera vaccinazione, quanto una sperimentazione con un farmaco nuovo, con dei contenuti nuovi, mRNA, che non avevano approcci, ecco, prima di adesso con questa malattia, con le malattie, con ecco, la Covid, insomma, il SARS, ecco, le malattie dell'apparato respiratorio. Non si era mai provato questo, no? Quindi, perché farlo così, su larga scala, se è una cosa sperimentale? Sembra una cosa pazzesca. Una sperimentazione si fa su un piccolo campo, no? Un piccolo campione, si fa su tutti. Non è, allora questo diventa. qualcosa di strano, di indefinito. Per la precisione dei termini specifici, secondo la soteriologia mariana, si dice che Maria con Redentrice ha cooperato con Cristo la redenzione oggettiva, partecipando allo stesso farsi della redenzione per il riscatto della perduta grazia divina, da distribuire poi ai singoli uomini di buona volontà con la redenzione detta soggettiva. Ecco, lei ha vissuto in prima persona la redenzione, l'ha fatta sua e l'ha distribuita, no? Con la mediazione dispensativa, poiché con essa si ha appunto la dispensazione della grazia di Dio ai singoli redenti. La dispensazione della divina grazia, già acquisita dal Redentore e dalla corredentrice Maria, con la loro attiva partecipazione al concreto farsi della redenzione. La corredenzione soggettiva è propria anche della Madonna, ma con la collaborazione e l'aiuto dei fedeli più santi e generosi, in particolare delle anime vittime e vittime di sangue, soprattutto stigmatizzate come Santa Gemma Galecani, San Pietro Pietralcini, chiamate anch'esse a volte corredentrice. Insomma, tutti quanti in qualche maniera dobbiamo partecipare alla redenzione, perché se no non abbiamo parte con Cristo, no? Quindi c'è la sofferenza, c'è la croce nella vita. C'è a volte anche pesante, pensiamo agli sposi che sono separati, no? Ecco, bambini orfani, ecco, bambini figli di madri perdute, oppure proprio di matrimoni che si sono distrutti. Grandi croci, ecco, però grandi croci poi sono il preludio di una redenzione, di una collaborazione alla redenzione. Quindi anime sante come San Pietro Pietralcina, come Santa Gemma Galgani, come Santa Caterina, che veramente hanno partecipato anche nel corpo alla passione di Gesù. Ecco, sono stati più eclatanti, ma non che altri non ne abbiano partecipato. Di solito chi partecipa nel corpo partecipa anche nel cuore, ma non è detto che magari uno ha grande sofferenza, non capisce proprio di questa sofferenza, si ribella a Dio e quindi, diciamo, fa della sua vita una ribellione a Dio, anche se soffre nel corpo, non capisce questa sofferenza, e quindi è portato proprio per il piacere sensibile che il corpo ricerca, non riesce a dire come Gesù: sia fatta non la mia, ma la tua volontà. No? E quindi vive un po' nell'affanno, nell asprezza, nella tristezza, alle volte nella disperazione. Ecco, il dolore che Giuda subì, sentì per il delitto che aveva fatto, per la morte di Cristo, non conobbe sanazione, non conobbe redenzione, perché egli disperò di se stesso, non poteva più salvarsi. Non confidava in Gesù, non confidava nelle parole liberatorie del Maestro, nell'azione liberatrice del Maestro, nella redenzione operata dal Maestro sulla croce. Quindi si disperò, si uccise, non poteva fare altro, poverino, perché si era fondato su se stesso, sulle proprie forze o magari sulle forze di altri, sul consiglio degli anziani di Israele, dei sommi sacerdoti, degli scribi, che poi capì che erano per lui un inganno. Pensaci tu, questo non ci riguarda, la tua coscienza non ci riguarda, anche se hai peccato, è peggio per te. Così gli dicono, i capi dei sacerdoti, quando egli riportò il denaro, restituì il denaro, no? Non c'era più nulla tra lui e loro. Purtroppo. Questa è la risposta che ti danno quelli che ti promettono falsi aiuti, eh? Non ce ne importa più niente di te. E allora tu sei lasciato a te stesso, non hai Dio, non hai gli altri, non hai nessuno, non hai neanche te stesso. Chi hai? Hai solo desiderio di farla finita con te stesso, perché ti vedi brutto davanti a Dio, brutto davanti agli altri, brutto dappertutto e non hai risposta, non hai soluzione. Ecco, purtroppo il dramma di chi confida in se stesso, così dice la scrittura, questo è il dramma. Questa è la sorte di chi confida in se stesso. Purtroppo è la morte, è la disperazione, il buio, è la tenebra. Noi da noi stessi non ci diamo la salvezza. Si dice che la fede non è necessaria, che la fede è un'espressione dello spirito, che la fede è un sentimento personale, soggettivo, quindi non può essere imposto a tutti. Ma senza la fede nessuno si salva, eh? C'è poco da fare. Senza la fede siamo persi, siamo in balia delle onde, siamo in balia di falsi maestri, di discettatori di professione che vendono parole, però poi i fatti non ci sono. Gesù ci ha salvato nei fatti, ha dato il suo sangue, ha dato la sua vita, ci trasmette la sua vita, questa vita che si trasmette a noi sola può salvarci, può darci la vita eterna. Ecco, non è un orpello di qualcuno, il ghiribizzo di qualche mistico che si è svegliato la mattina, ma è l'unica salvezza per tutta l'umanità. E senza questa salvezza non c'è salvezza, non c'è salvezza per nessuno. Questa è la verità, dobbiamo parlarne. Ecco, la Madonna è la stessa, lei che l'ha vissuta, ne parla ancora, appare, dice, spiega, certo noi non vogliamo capire, ma lei continua, perché qualcosa almeno, o qualcuno almeno capisca questa verità universale che aleggia su tutto il mondo e su ogni uomo. Bisogna partire dai primi santi padri, da San Giustino e San Tireneo, che presentano quella decisiva, oltre che significativa, antitesi fra la prima coppia prevaricatrice, Eva Adamo, e la seconda coppia restauratrice, Eva, Maria e Gesù. Come scrive San Lorenzo Giustiniani, che chiama la seconda Eva Maria, definendola riparatrice del secolo, reparatrix secoli. Cioè del mondo, il secolo è il mondo, è tutto il mondo. Si può ricordare poi San Giovanni Crisostomo che presenta la Madonna con questo pensiero più elaborato riguardo della redenzione e corredenzione, opera salvifica di Cristo e di Maria, in opposizione all'opera rovinosa della prima coppia Eva-Adamo, restaurator per Maria, quod per Evam perirat, per Cristo redimitur, quod per Adam fuerat captivatum. Restaurato per Mariam, quod per Evam periet, per Christum redimitur, quod per Adam fuerat captivatum. Si potrebbero citare qui molti altri santi padri, come Sant'Efrem, Sant'Agostino, San Girolamo, ma si preferisce riportare il pensiero del grande Sant'Ambrogio, il quale, come ha scritto molto bene Lamantini, analizza per primo i sentimenti della Vergine accanto al Figlio, morente in maniera quasi degna di un Sant'Alfonso de Liguori. È il padre Canto Lamantini, il famoso esorcista, che ha scritto per la casa a Mariana editrice Il mistero di Maria, Frigento 1987, pagina 233. Scrive così Sant'Ambrogio: sul Calvario di Maria non fu mai da meno di quanto conveniva alla madre. Maria non fu mai da meno di quanto conveniva alla Madre di Dio. Se ne stava perciò la Madre presso la croce, mentre gli Apostoli erano fuggiti. Ella stava là intrepida a rimirare con pietosi sguardi le piaghe del Figlio, attendendo la salvezza del mondo più che la sua morte, da colui dal quale sapeva che era per compiersi la redenzione del mondo. Cioè, la Madonna stava lì non per dolore, ma per amore. Cioè, per amore non solo di Cristo, ma anche nostro. Ecco, un amore universale. Cioè, la Madonna è l'unica che ha capito il valore della croce. Nessuno l'ha capito. I romani, figuriamoci, loro facevano la professione. Per loro era un'opera burocratica, un'opera che come funzionari svolgevano. Beh, ammazziamo pure questo, ne abbiamo ammazzati tanti con la croce. Ammazziamo questo, ok? Per i giudei c'è il peccato perché non riconoscono il figlio di Dio venuto nella carne. Quindi non è burocrazia, ma è proprio malafede. Ecco. Almeno i capi, poi i sudditi, quelli che non erano tanto addentro, potevano essere anche scusati di questo perché erano guidati da falsi maestri, da falsi interpreti della scrittura, falsi interpreti della religione. E quindi è una colpa loro certa e meno grave. La Madonna capisce, l'unica, che quella è la redenzione e vuole partecipare, è chiamata a partecipare a questo. Beh, ci troviamo qui in questa seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra qualche istante. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione sullo Stabat Mater dal testo di Padre Stefano Maria Manelli, che commenta questo testo meraviglioso, direi pasquale. Ecco di Jacopone da Todi, il dolore di Maria, che però è aperta alla redenzione. Certo, un dolore senza scopo è un dolore inutile, un dolore assurdo. Ecco, l'uomo ha una passione inutile, diceva Jean-Paul Sartre, no? Perché deve soffrire se non ha senso, se non c'è niente dopo la morte, se non c'è la vita eterna, se non c'è la risurrezione, se non c'è Cristo che dà senso a tutto? Sartre purtroppo non aveva mai incontrato, quindi si fondava su elementi secondari della vita, no? Quindi la storia, non so, la guerra, ecco, la passione familiare, ecco, non lo so, ecco. La generazione, però senza Cristo tutto non ha senso. Mentre il figlio pendeva dalla croce e offriva anche se stesso ai persecutori. Se ciò fosse solo per essere uccisa lei davanti al figlio, sarebbe da lodare l'attaccamento materno, per cui non restarsene superstiti al proprio figlio. Ma ecco, muoio perché non muoio, no? Il famoso detto di Santa Teresa, ecco, muoio perché non muoio. È una frase molto logica, nella fede, ovviamente, se chi non ha fede, dare la vita per salvare il prossimo è certo un atto eroico di carità, che però si sostanzia proprio solamente su questa terra, con il salvare la vita fisica, la vita terrena di qualcun altro, come fece San Massimiliano, ecco, il grande martirio di Massimiliano, ecco, si offrì per salvare un condannato a morte. Offrì lui al suo posto. Però non è questa la grandezza di San Massimiliano, e neanche di Cristo, insomma, ecco, e neanche della Madonna. Ecco, la Madonna, infatti, lei non offre la sua vita, però non muore perché era più utile per il Signore che la sopravvivesse a questo dolore, no? Per testimoniarlo, anzitutto, ma poi per portarlo agli altri. Ecco, il dolore del figlio e quindi diventare mediatrice. Dispensativa della redenzione, mediazione dispensatrice della redenzione. Era proprio lì per morire col figlio, quanto anelava risorgere con lui, già che non era all'oscuro del mistero che colui che lei aveva generato sarebbe risorto. Contemporaneamente, sapendo bene che la morte del figlio era consacrata per una causa pubblica, si offriva pronto, se per caso anche con la sua morte fosse stato possibile, aggiungere qualcosa a servizio del pubblico bene. Fra i numerosi grandi santi, dottori della Chiesa nel secondo millennio del cristianesimo, vogliamo ricordare San Bonaventura, il dottore Serafico, che sulla compassione di Maria unita al Figlio nella missione salvifica della redenzione universale ha scritto pagine sublimi di cui riportiamo qui la seguente. L'anima pienissima della Beata Vergine pativa mentre pativa il Figlio quanto era capace di resistere. Non si può minimamente dubitare che il suo spirito e la sua costantissima ragione non acconsentisse ad offrire il suo unigenito alla salute del genere umano, di modo che la madre si conformasse totalmente al padre. Deve essere quindi lodata ed amata perché condiscese che il suo unigenito fosse offerto per la salute del genere umano, patì talmente che se le fosse stato possibile, assai più volentieri, avrebbe sopportato lei tutti i tormenti che patì il figlio, certo. Di solito le madri si sostituiscono ai figli nel dolore, no? Questo è l'atteggiamento sostitutivo, un po' come ha fatto Cristo, come si è sostituito al dolore che noi non potevamo portare. Un dolore assurdo, un dolore superiore alle forze umane, perché questa era la giustizia per l'espiazione del peccato, ma noi non potevamo espiare i peccati, no? C'era impossibile con tutti i mezzi che avevamo. Tutti i sacrifici, con tutto l'eroismo, espiare il peccato. L'unico che poteva farlo era Cristo, e quindi l'ha fatto. E la Madonna lo stesso, voleva sostituirsi al figlio per il legame che aveva naturale con Gesù, e quindi anche soprannaturale, perché Gesù è tutto soprannaturale, è Dio, insomma, quindi non c'è nulla di naturale in lui, anche se, ecco, ha assunto la natura umana, però è una natura umana redenta, quindi già purificata. Non c'è qualcosa che somigli anche lontanamente con la nostra natura, la nostra carne, perché lui è santo, noi non siamo santi. Fu davvero forte e pietosa, dolce, insieme ferma e rigida con sé, ma generosissima con noi. Ecco, questo lo dice San Ventura da Bagnoregio, commentaria in quattro, il libro Sentenziarum Magistri Petri Lombardi. In altro luogo, inoltre, San Bonaventura afferma anche un dato importantissimo, ossia che Maria Santissima, essendosi fatta partecipe con il suo consenso all'offerta di Cristo in prezzo del peccato, concorse a risarcire l'onore sottratto a Dio, e per questo ella, a differenza di Abramo, offrì realmente il figlio all'immolazione cruenta sulla croce. Ecco. La fede di Maria è assoluta, è la più alta, è l'unica fede perché lei offre Cristo sulla croce. Nessun altro può farlo se non lei. Nessun altro può farlo perché non è creato per questo. Non è creato per questa vita di espiazione. E di redenzione e di dispensazione delle grazie. Dipendiamo tutti da Maria. Dipendessimo veramente, saremmo felici. Purtroppo dipendiamo anche da altre cose. Invece di Maria ci mettiamo altro. Non siamo consacrati a lei, non facciamo l'opera di lei, non facciamo ciò che lei vuole, e allora purtroppo soffriamo in maniera inutile, assurda. Ecco, per le cose che noi stessi ci procuriamo da noi stessi e non facciamo, non compiamo invece l'opera di Cristo, l'opera di Dio. O contristi se t'afflitta, o quanto tristi afflitta. Andiamo al terzo versetto. Mater unigeniti. La tristezza e l'afflizione fanno parte del piano corredentivo affidato a Maria Santissima. Anche per la tristezza dell'anima di Maria si ha richiamo alla tristezza manifestata da Gesù stesso il Giovedì Santo nell'orto degli olivi. La mia anima è triste fino alla morte. Noi sappiamo che questa stessa tristezza di Gesù tormentò e trapassò anche l'anima di Maria al pensiero dell'impegno costante di portare avanti la missione salvifica redentiva. E la tristezza amarissima durò in crescendo fino al giorno del massimo dolore sul Calvario, tormentando e trapassando la sua anima nel senso compiuto del termine afflicta, che significa semanticamente gettata a terra, abbattere, sconquassare. Ecco, afflicto. Vado affliggo. Ecco, metto per terra, sconquasso. Ecco. Il carbone ha commentato la tristezza più amara di Gesù e Maria nel Triduo della Passione e Morte con le parole poetiche attribuite a San Bonaventura, il dottore Serafico. Ave dulcis mater Christi, natum luges inclitum, o quam tristis quesivisti, Triduo iam perditum. In realtà, come spiega brevemente il Pazzaglia, ogni pena, ogni gemito di Cristo veniva a battere la sua anima come una scudisciata. E si potrebbe dire la flagellazione di Maria. Beh, certo, l'anima è talmente sensibile. Una donna per natura è più sensibile dell'uomo, no? Tutti gli eventi, insomma, della vita, di dolore, di gioia. E la Madonna, pensiamola, come una donna a livello assoluto, talmente elevata in Dio, che ogni piccola cosa vedeva, ecco, il suo significato, soprattutto il suo difetto, no? Doveva sopportare tutti questi difetti degli uomini, questi anche atteggiamenti peccaminosi degli uomini, che non capiscono il bene. La tristezza e l'afflizione sono le componenti amare della sofferenza morale più acuta, del dolore intimo più silenziosamente lacerante. Noi non possiamo neppure immaginare, infatti, l'abisso terrificante dei peccati degli uomini, da quelli di Adamo fino a quelli dell'ultimo uomo che vivrà sulla terra, che afflisse l'anima di Cristo, l'orto del Getsemani. Gesù pregò. Pregò e pregò, ma per chi pregava? Per che cosa pregava? Per se stesso non pregava, certo, non ne aveva bisogno. Il santo, per essenza, è l'autore del mondo, l'autore di ogni uomo, l'autore del bene, l'autore della santità, l'autore del paradiso. E che, di che cosa deve? Per sé non prega, no, Gesù? Prega per noi, prega per i nostri peccati, prega per la salute di tutto il mondo, prega perché la sua redenzione, perché la sua morte arrivi come effetti benefici a tutti, straziandolo fino a fargli sudare il sangue che cadeva a gocce per terra. Orbene, tale visione terrificante e dolorosa venne partecipata anche alla Divina Madre, pur ella sempre inseparabile dal Figlio nel compimento dolorosissimo della missione redentiva per l'intero genere umano. Infatti, scrive il padre Faber, per un prodigio di grazia, Maria assistette in spirito all'agonia di Gesù nel giardino degli olivi. Ella vide il cuore di nostro Signore interamente svelato, i suoi occhi, e risentì in se stessa proporzionatamente come ripercosse l'agonia tremenda. Così scrive anche il cardinale Journet, già qui vicina spiritualmente a suo figlio agonizzante nel Getsemani. Maria Santissima penetra più che mai con tutto il suo essere, con il suo cuore e il suo corpo, nelle profondità della sofferenza redentrice. Ecco perché noi possiamo affidarci a Maria, no? E dobbiamo farlo, perché non esiste sofferenza che lei non conobba. Avendo conosciuto la profondità della sofferenza, la profondità del distacco da Dio, no? Non perché lei sia stata distaccata da Dio, ma perché vedeva che Cristo era circondato da persone assolutamente ignominiose, cioè persone senza verità, persone senza grazia, persone senza Dio, e quelle persone costituiscono l'abisso, la massa dannata che si oppone a Cristo. Ma tutti, siamo tutti qua, no? Chi più chi meno, insomma, chi più colpevole chi meno. Non tutti hanno ucciso materialmente Cristo, però molti si sono lavati le mani. Chi è fuggito, chi si è volto dall'altra parte, chi l'ha rinnegato, dice non lo conosco. Beh, ma sono tutti peccati gravi, no? Davanti al Signore. Come oggi, no? Tutti volgiamo la faccia dall'altra parte, non bisogna difendere più il cristianesimo, non bisogna difendere la verità di fede, bisogna lasciare che tutti dicano tutto, che facciano le blasfemie più spaventose contro Cristo, ecco, contro la Vergine. Tutto deve essere lecito, tranne il rispetto per le altre religioni che sono false, ovviamente, perché non c'è Cristo in esse, no? Quindi dove non c'è Cristo, non c'è la verità, non c'è il bene, non c'è la giustizia, non c'è la pace, ma quelle sì, quelle vanno bene, no? Quelle religioni, quella vera, l'unica che viene dal Signore, no, questa no, deve essere combattuta, contrastata, eliminata in ogni modo dalla faccia della terra. Questo è il dramma di oggi, il dramma di chi si oppone a Cristo, non capisce la gloria che gli è riservata in Cristo. Beh, preghiamo per questa povera umanità afflitta, sofferente, deprivata del suo unico vero bene, che il Signore ci assista, ecco, nel cammino di gloria che ha preparato per noi attraverso la sua croce. Benedetti siate voi, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, che ascoltate il messaggio di Gesù, della Vergine, di questa splendida radio, che porta l'Immacolata nel vostro cuore, nelle vostre case, e con l'Immacolata ovviamente porta la grazia del Signore. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, buona domenica in albis, domenica della Divina Misericordia, domenica in cui, ecco, si esprime il massimo della gloria. Per tutti coloro che credono in Cristo, perché la misericordia è il massimo attributo della divinità, come ci dice Santa Faustina Kowalska, la grande apostola della misericordia, grande devota di Maria, Santissima, sempre Vergine, Madre di Misericordia. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.